del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, io stasera vorrei proporvi prima di tutto un approfondimento tematico, diciamo così, e poi dopo invece iniziamo a leggere alcuni testi che sono chiamati appunto le confessioni di Geremia. Sono state chiamate così da un biblista all'inizio del Novecento. E quindi faremo questi due passaggi. Le confessioni vedremo che non riusciremo a leggerle tutte quante, ma magari fra stavolta e la prossima volta contiamo di portarle a termine, vediamo. Allora, intanto ricordiamo, e se poi avrete il coraggio, e ve lo consiglio di leggervelo tutto il libro di Geremia, cioè, perché tra l'altro, ecco, anche un'esperienza che io ho fatto una volta nella mia vita, cioè quello di leggermi tutta la Bibbia, e anche questo non sarebbe male, al di là poi dei testi che comprendiamo, non comprendiamo, più difficili, più facili, ma poter almeno una volta nella nostra vita come cristiani avere, ma proprio così, come un, no? Così, voglio dire, ci siamo letti, penso, i fratelli Karamazov, che quante pagine e altri testi, no? Cioè, così, di questi mattoni, eccetera, per cui leggersi una volta la Bibbia di seguito. Allora, almeno parlo con Geremia, perché leggendo poi di seguito vi rendete subito conto come è difficile, non è molto più indicato quello di leggere, come abbiamo fatto con altri testi più narrativi, no? In maniera sequenziale. Qui si nota ancora di più come questi testi sono il risultato di sicuramente predicazioni di Geremia, riflessioni successive, probabilmente inserti anche di qualche altra discepoli, qualcuno che in qualche modo, il cui messaggio i redattori successivi hanno intuito come simile o molto vicino a Geremia e l'hanno accorpato, no? Quindi inserimenti che rendono difficile una lettura sequenziale. Allora, noi per questo facciamo degli approfondimenti tematici, uno di questi lo facciamo stasera, ne faremo ancora altri, e quello di stasera è, possiamo dire, un po' il genere letterario del lamento. Noi troviamo appunto in alcuni testi di Geremia più volte questo lamento. L'avevamo già visto, vediamo se riesco a ritrovarlo al volo, in alcuni testi che abbiamo già letto. Vediamo un attimo se lo trovo. Sì, per esempio nel capitolo 4, al versetto 19 si dice: le mie viscere sono straziato, mi scoppia il cuore in petto, mi batte forte, non riesco più a tacere, perché ho udito il suono del corno, il grido di guerra. E poi ancora nel capitolo 9, al versetto 16-17 si dice, così dice il Signore degli eserciti: attenti, chiamate le lamentatrici, che vengano, fate venire le più brave, facciano presto per intonare su di noi un lamento, sgorghino lacrime dai nostri occhi, le nostre palpebre stillino acqua, perché una voce di lamento si ode da Sion. Quanto siamo rovinati, che vergogna abbandonare il paese e vedere abbattute le nostre abitazioni. È interessante, anche qui vengono viste queste figure professionali delle lamentatrici, no? Cioè, che c'erano queste pie donne, ancora in alcuni paesi del nostro sud, cioè tipo Calabria o qualcosa, c'è le prese. Ecco, le prese, appunto, no? Che venivano pagate appunto per poter andare a piangere, no? E questo è interessante anche, no? Di far venire le più brave, perché è un lamento importante quello che bisogna fare, no? E fra l'altro questo lamento poi nel versetto 20 ancora si dice: poiché la morte è entrata dalle nostre finestre, si è introdotta nei nostri palazzi, ha abbattuto i fanciulli nella via e i giovani nelle piazze. Allora, è un lamento che innanzitutto è fatto da Dio, cioè è Dio che attraverso il profeta, è il profeta che esprime queste parole, però le esprime sentendole ispirate da Dio stesso che piange sul suo popolo, che in qualche modo è costretto ad abbandonare alla morte, no? Capitolo 12, versetto 7, si dice: ho abbandonato la mia casa, ho ripudiato la mia eredità, ho consegnato ciò che ho di più caro nelle mani dei suoi nemici. E ancora nel capitolo 13, questo è un testo che abbiamo letto ancora qualche altra volta, almeno mi ricordo di averlo citato, siamo al capitolo 13 di Geremia, seguitemi, facciamo un po' di salti biblici, un po' di ginnastica biblica, quindi, e dice, al versetto 15 dice: ascoltate, porgete l'orecchio, non montate in superbia, perché parla il Signore. Date gloria al Signore vostro Dio prima che venga l'oscurità e i vostri piedi inciampino sui monti al cadere della notte. Voi aspettate la luce, ma egli la ridurrà in tenebra e la muterà in oscurità profonda. Se non ascolterete, io piangerò in segreto la vostra superbia. Il mio occhio verserà lacrime, perché sarà deportato il gregge del Signore. Allora, qui c'è l'esperienza di Geremia, perché ricordate, Geremia, abbiamo presente tutta la situazione storica, politica che abbiamo più volte ricordato, eccetera, no? Geremia è come sentinella del popolo, e per il bene del popolo, è mandato da Dio a rivelare quello che il popolo non vuole sentire, cioè che il popolo sta camminando sempre più lontano dal Signore, e fidandosi di alleanze, no? Ora con l'Egitto, ora con Babilonia, ma al di là di questo, camminando in una religiosità ipocrita, falsa, servile, cioè di una religiosità che si fa bella del Tempio, delle sue belle liturgie, delle sue belle eccetera, e che dall'altra parte, fuori dal Tempio, ha altri dei. Altri dei, che sono appunto i soliti, cioè poi gli idoli dell'uomo sono sempre gli stessi: il potere, il denaro, oggi potremmo dire il profitto prima di tutto, no? Cioè, per cui le persone sono come nella Babilonia, leggevo domenica scorsa con un gruppo i capitoli finali dell'Apocalisse, no? Cioè dove si canta di gioia perché Babilonia è caduta. Babilonia è la grande prostituta dove tutto si vende. E poi a un certo punto l'autore dell'Apocalisse fa tutta una lunghissima serie, cioè una lunghissima lista di materiali che si commerciavano a Babilonia, per cui c'è legno, metalli, pietre preziose. Andate a vedere il capitolo 19 dell'Apocalisse, in tutta questa qua, all'ultimo, vite umane. Quindi interessante, il grande mercato dove tutto, fino alle vite umane che sono una merce. E allora la sua vicenda è quella di, come vedremo poi nelle confessioni, cioè di un essere mandato a dover dire al popolo quello che il popolo non vuole sentire. Perché poi tra l'altro sappiamo che ci saranno sì tanti profeti che invece diranno quello che il popolo vuole sentire, fa piacere sentire, per cui saranno invitati poi ai banchetti, riceveranno onori, avranno anche denaro, ma in qualche modo colui che invece, a partire da quello che il Signore gli ispira, con libertà va a dire anche: guardate, sta per accadere, che la morte entrerà dalle finestre, non è ancora accaduto, ma lui sta parlando di quello che da lì a poco accadrà e che la gente non vuole sentire, non vuole vedere. E allora lui di fronte a questo, notate, no? Cioè, è il suo popolo, è il suo popolo. Per cui se voi non ascolterete, dopo gli ha dette di tanti, io piangerò in segreto, no? La vostra superbia. È quasi come a volte nelle vicende familiari, in alcune vicende familiari che sono dolorose, no? Quando un figlio o una figlia cammina su strade, si incammina su strade di morte, no? Soprattutto i padri, le madri. Molte volte le madri che gli parlano, lo minacciano, cercano di prenderle con le buone, no, ci provano tutto, ma quello continua ad andare. Che cosa fa poi, soprattutto voi donne, no? Si piange. E allora in questo c'è Geremia e c'è Dio, perché è il suo popolo. Perché il suo popolo. E allora in qualche modo dice proprio il, no, il lamento, no? Che, e che è l'espressione di questo dolore per un male che non si vuole riconoscere, no? E ricordate che naturalmente su questo poi noi cristiani abbiamo in, no, nel cuore l'episodio di Gesù che piange su Gerusalemme, che è arrivato a Gerusalemme, no? Oggi questo, si fa memoria di questo episodio sul Monte degli Ulivi, come sapete, dove c'è una chiesetta del Dominus Flevit, no? Cioè appunto laddove si fa memoria di questo passo di Luca, che Luca, capitolo 19, versetti 41-40, di Gesù che davanti a Gerusalemme piange, no? Di un Signore che ama Gerusalemme, di un Signore che ama il suo popolo, e che quindi, ecco, e al lamento di Dio si fa da contrappunto il lamento del popolo, per esempio nel capitolo 10, al versetto 19, che poi è lo stesso Geremia che ne fa voce, no? E si dice 10 versetto 19, scusate che lo ritrovo, si dice: guai a me per la mia ferita, ahimè a me per la mia ferita. Questo era il grido anche proprio dei funerali. Dice: la mia piaga è incurabile, eppure io avevo pensato è un dolore sopportabile. E quindi vedete il profeta che partecipa ai due lamenti, no? Cioè il lamento di Dio sul suo popolo e dà voce a quello che il popolo non si rende conto ma già sta vivendo e vivrà, per cui il profeta è in mezzo, fra Dio e il suo popolo. Il profeta appartiene pienamente al popolo e appartiene pienamente a Dio. Per cui ecco, in lui c'è questa fusione dei due lamenti, no? E in alcune volte, per esempio, se prendete il capitolo 7, versetto 16, si dice: tu poi, questo è il Signore che dice a Geremia, non pregare per questo popolo. Non innalzare per esso suppliche e preghiere, né insistere presso di me, perché non ti ascolterò. Non vedi che cosa fanno nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme? I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne impastano la farina per preparare focacce alla regina del cielo, poi si compiono libagioni agli altri dei per offenderli. Ancora 11-14 si dice: tu poi non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere, perché non ascolterò quando mi invocheranno nella loro sventura. Ancora 14-11 si dice: il Signore mi ha detto non pregare per questo popolo, per il suo benessere. Anche se digiuneranno, non ascolterò la loro supplica. Se offriranno olocausti e sacrifici, non li gradirò, ma li distruggerò con la spada, la fame e la peste. E ultimo, ancora, capitolo 15, versetto 1, il Signore mi disse: anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, non volgerei lo sguardo verso questo popolo. Allontanati da me, se ne vadano. Se ti domanderanno dove dobbiamo andare, dirai loro: così dice il Signore, chi è destinato alla morte è alla morte, chi alla spada è alla spada, chi alla fame è alla fame, chi alla schiavitù è alla schiavitù. E non so come sentite questi versetti, no, rispetto alle nostre immagini, no, molto edulcorate, cioè di questi Gesù. Io ripeto sempre, mi sarà rimasto impresso, ma sono rimasto scioccato, questi Gesù con i capelli cotonati, no, sempre questi sguardi molto buoni, un po' da... No, questa è parola di Dio, eh? Uno dice Antico Testamento, no, è parola di Dio. Cioè, nel senso che, attenzione, intanto si nota che Geremia, nonostante che poi al popolo gli dice di tutti i colori, però continua a pregare per il popolo. Quindi inflessibile, tutto dalla parte di Dio contro il popolo, ma attenzione, non perché Dio è contro il popolo, ma perché ce lo siamo già detti e ce lo ridiciamo, lo sappiamo, che voler bene a una persona significa alcune volte andargli contro. Quello che oggi si fa fatica, no? Non soltanto i figli verso i genitori, cioè, no, che, ma tante volte anche nelle relazioni affettive, anche nelle amicizie, no? Cioè, le amicizie alcune volte sembrano essere alleanze, connivenze, complicità. No? Ma è difficile che un'amicizia regga, e se regge una vera amicizia, quando uno può dire all'altro: senti, scusami, io perché ti sono amico ti dico che ti stai comportando da stronzo, scusate se lo dico così, e vale il contrario anche al mondo femminile, cioè perché no, cioè sembra che se tu mi dici così non sei più mio amico, rompiamo, no? Allora Geremia è con Dio, pienamente con Dio, in quest'amore che non si rassegna alla morte dell'altro, no? Alle vie di morte dell'altro, e per cui va contro. E dall'altra parte Geremia è totalmente con il popolo, no? Per chiedere al Signore, no? Per pregare, no? Per chiedere misericordia, per chiedere pazienza, per chiedere... E ora, attenzione, non è che Dio non vuole che Geremia preghi. E quindi, allora, anche interessante, no? Questo Dio che per ben quattro volte gli ha detto: tu, non pregare più. Ed è forte anche l'ultima volta, no? Anche se si presentassero Mosè e Samuele, io non volgerò. No, ma questo non perché Dio non ama il suo popolo, ma perché Dio, come dire... Cioè, c'è bisogno di dire un no a volte, perché l'altro si renda conto di quello che c'è in gioco. Cioè, che la morte è morte. Che il male è male. E che bisogna chiamare le cose con il loro nome. Come sapete, noi come Chiesa, il problema della pedofilia non è un problema solo dei preti. Perché purtroppo è un problema, però naturalmente come Chiesa, no, il buonismo, non so come chiamarlo, il responsabile, eccetera, non considerare questo, considerarlo solo un peccato, a volte anche di una casta, diciamocelo pure, no, che si autotutela, e ha fatto sì che questi reati non fossero chiamati nel loro nome, per il loro nome. Questo non è solo un peccato, è un reato, e che ha delle conseguenze anche per tutela e per giustizia nei confronti delle vittime, che tra l'altro sono pecore dello stesso pastore, dei vescovi, che tante volte per salvare le loro pecorelle più vicine, i preti, non hanno tutelato le altre loro pecore, che pur sono, di cui i gatti vengono sono responsabili. Quindi, no, il Signore, appunto, chiama per noi, per cui dice no. Cioè, perché vedete, poi qual è la cosa che bisogna dare uno stop a volte, no? Che l'altro capisca, perché cos'è che il Signore non sopporta? È proprio quello che dicevamo, questa religiosità servile. Al capitolo 2, l'avevamo già letto, ma lo riprendiamo semplicemente, capitolo 2, 27-28, dice... dicono un pezzo di legno sei tu mio padre, a una pietra tu mi hai generato, a me rivolgono le spalle, non la faccia, ma al tempo della sventura invocano: alzati, salvaci. Dove sono gli dèi che ti sei costruito? Si alzino se sono capaci di salvarti nel tempo della sventura, poiché numerosi come le tue città sono i tuoi dèi, o Giuda. Cioè anche quella religiosità che, come dire, si rivolge a Dio quando mi serve. Quando non mi serve, c'ho gli altri dei, no? Ma quando mi serve, non si sa mai, no? Cioè, proviamo, rivolgiamoci a Dio, per cui allora, no, come sappiamo, uno fa dire 50 messe, fa pellegrinaggi, fa altre cose, no? Perché in quel momento, poi... No, ricordate il Salmo che dice: l'uomo è come, no, è come gli animali, cioè che quando sta bene, nel tempo del non capisco, no? E poi ritorniamo a Dio, no, come il tappabuchi, che nel momento in cui poi ci deve salvare, ci deve, no? Magari, come dire, sapendo che poi i potenti, se vengono un po' oliati, sono più sensibili. Allora tante volte pensiamo che anche questo Dio, se lo oliamo, cioè anche in termini economici, allora ancora di più è più sicuro che no. E allora ecco, queste parole esprimono, no, il fastidio e proprio tutta il rifiuto da parte di Dio di questa, no, religiosità servile. E dall'altra parte, no, questa preghiera che Geremia continua a fare, dice proprio questa capacità e forza di Geremia di respingere la tentazione tante volte, di come dire, se è così, io mi faccio i fatti miei. Se questo popolo non capisce, non intende, di dura cervice, allora sapete che cos'è? Che io ci ho provato. Saluto tutti e me ne vado. No. Che fra l'altro era quello che il Signore nel dialogo con Mosè mette in luce, fa vedere, no? Nel senso, vi ricordate che a un certo punto il Signore nella sua ira dice a Mosè, dice... basta di questo po', non ne posso più, no? Guarda, con te facciamo una nuova storia. Questo, attenzione, non è che poi lo dice Dio, sono i pensieri dentro Mosè che Dio rivela, no? E Mosè, che di fronte a questo dice no, cioè nel senso che se abbandoni loro, abbandona anche me. Cioè il fatto di dire io sono parte di questo popolo, eppure se sono, no, dalla parte del Signore, che è il suo popolo, cioè, no, che mi manda a volte contro il suo popolo, io non posso salvarmi senza gli altri, cioè di una salvezza senza gli altri non mi interessa. Molto bello questo, no? Perché da una parte quello che, diciamo, per alcuni decenni si è anche predicato, se non per secoli, sulla salvezza della propria anima come scopo di tutta la vita cristiana, cioè l'importante è che ti salvo l'anima, cioè, e gli altri se la spiegano loro, cioè voglio dire, io penso a me, mi salvo io, e gli altri fatti loro. Anzi, quasi con un leggero godimento di sottofondo, quando uno pensa di far bene, va sempre a messa, non dice parolacce, no, no, eccetera, eccetera, e gli altri, l'inferno, no, questo, Sodoma, Gomorra, no. Ma noi, o piccoli gruppi di cristiani che dicono, no, no, noi siamo i bravi, no? Gli altri, il mondo sta andando verso la perdizione, ma noi invece che siamo bravi, no, ricordate che per esempio Paolo, che pure vivrà tutto il dramma, no, di una, del suo popolo che, per quelli che incontrerà, che mica Paolo incontrerà tutti gli ebrei, no? Ma nelle sue esperienze alle sinagoghe, eccetera, sarà che molte volte lui troverà un rifiuto, no? Ma lui non spererà, non cesserà mai di sperare, no, che il suo popolo possa finalmente poi accogliere il suo Messia, Gesù. E come sappiamo nella lettera ai Romani, lui rifletterà su questo mistero di come il popolo santo, il popolo delle promesse, quando arriva il suo Messia, nella stragrande maggioranza, non lo riconosce. E tanto che elaborerà anche una teologia, no, che dirà, ma questo è provvidenziale in qualche modo, no? La chiusura, la durezza di Israele è perché gli altri popoli finalmente potranno entrare, e quando tutti i popoli saranno entrati, allora il mio popolo entrerà. È molto bello questo, no? Allora, come dire, anche quello che poi qualche volta ricordavo, mi colpiva, c'era tutta una predica del Cardinal Martini, no? Che diceva, i cristiani amici delle loro città, amici delle loro città. Cioè noi non possiamo mai dimetterci dalla fraternità a cui il Signore ci chiama. E nella lettera, scusate, nel secondo libro dei Maccabei, al capitolo 15, versetto 14, c'è un bellissimo versetto, perché dice, di Geremia, dice: costui è l'amico dei suoi fratelli, colui che innalza molte suppliche per il popolo e per la città santa, Geremia, il profeta di Dio. Bello questo, no? È l'amico dei suoi fratelli. Cioè, fra l'altro, Geremia spietatissimo, che no, tanto che poi cercheranno di farlo fuori, cioè, no? Eppure, no, viene riletto come l'amico dei suoi fratelli. E quasi a ricordare poi un altro più avanti, Gesù, che pure sarà osteggiato, che verrà chiamato amico dei pubblicani e dei peccatori, in maniera offensiva, ma lui lo sarà veramente, no? Amico dei pubblicani e dei peccatori, no? Fino a quel chiamare, appunto, Dio amico degli uomini. Nella liturgia orientale è molto bello questo, che tra i nomi di Dio c'è amico degli uomini. Allora, iniziamo stasera adesso la lettura delle nostre confessioni in Geremia. E in questo senso Geremia è veramente un po' unico, nel senso che non ci sono altri profeti nell'Antico Testamento se non qualcosina in cui ci viene narrato un po' un diario intimo, se possiamo dire, no? Un po' vicende della sua crisi, delle sue domande, dei suoi dubbi, no? Non c'è uno spaccato di altri profeti, per cui è veramente un po' unico. E allora noi leggiamo questi testi e vi indicherò via via, sono dei testi che troviamo a partire dal capitolo 11, e 11 versetto 18, per cui prendete questi capitoli, poi vi dirò su alcune traduzioni, su alcune cose dovremmo fare qualche nota. Io lo faccio anche forte di questo Gianni Barbiero, che è un professore Devo dire che mi stupisce perché, qui sto registrando, è un salesiano, però ogni tanto anche tra i salesiani ci sono dei biblisti di valore. Qualcuno, non esageriamo, però c'è. Tra l'altro ha studiato dai gesuiti, però, e ha fatto il dottorato con Padre Covati al biblico, per cui c'è, ecco, si spiega come mai, Allora, cominciamo a leggerlo. Il Signore me l'ha manifestato e io l'ho saputo. Mi ha fatto vedere i loro intrighi. E io, come un agnello mansueto che viene portato al macello, non sapevo che tramavano contro di me. E dicevano: abbattiamo l'albero nel suo pieno vigore, strappiamolo dalla terra dei viventi, nessuno si ricordi più il suo nome. Signore degli eserciti, giusto giudice, che provi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Riguardo agli uomini di Anatot che vogliono la mia vita e mi dicono: non profetare nel nome del Signore, se no morirai per mano nostra, così dice il Signore degli eserciti: ecco, io li punirò. I loro giovani moriranno di spada e i loro figli e le loro figlie moriranno di fame. Non rimarrà di loro alcuno superstite, perché manderò la sventura contro gli uomini di Anatot nell'anno del loro castigo. Allora, la vicenda di Geremia, come in genere le vicende dei profeti, no? In questo senso poi il profetismo è qualcosa che non appartiene soltanto alla tradizione ebraica o alla tradizione cristiana, no? Ma noi possiamo cogliere, no, nella storia degli uomini, da quello che conosciamo, no? A volte anche in altre tradizioni, in altre storie, delle figure profetiche, no? Per dire lo stesso Gandhi o altre persone, no? In altre, che la loro vita e la loro parola, no? Sono state di luce. E come sappiamo, le vicende dei profeti sono vicende di contraddizione, di persecuzione e di uccisione. Vi dicevo già che al tempo di Gesù c'era una letteratura devozionale che riempiva le storie dei profeti dell'Antico Testamento, creando un po' delle biografie che non abbiamo nell'Antico Testamento, ma che in maniera devozionale presentavano le vite dei profeti. Ora, una costante in tutte queste vite dei profeti erano che tutti questi profeti finivano ammazzati. Questo ci dice anche che quando Gesù compiva dei gesti, la gente diceva: un grande profeta è sorto tra noi. Nel cuore di Gesù, cioè, questo aveva tante risonanze, perché noi diciamo: ma che bello, no? Lo riconoscevano. E tra l'altro poi lui aveva l'esempio del suo maestro, che era non considerato un profeta, Giovanni Battista, e che era finito ammazzato. Questo veramente, no? Allora, vedete, qui è, ecco, sono queste questa lamentela, queste parole di Geremia. Qui troviamo parole di Geremia e poi dal versetto 21 le parole del Signore. E Geremia comincia dicendo appunto: il Signore me l'ha manifestato, io l'ho saputo. Di per sé lo stesso verbo che qui manifestato, saputo, di per sé si potrebbe tradurre più letteralmente: e Adonai me l'ha fatto sapere, e io l'ho saputo. Mi ha fatto vedere le loro opere. È interessante questa cosa, no? Cioè che anche il vedere il male, la capacità di vedere il male, viene appunto da un'illuminazione di Dio. È un dono di Dio riuscire a vedere il male. Cioè, nel senso che alcune volte possiamo metterci, no, come dire, il prosciutto sugli occhi, come si dice, no? E quante situazioni di male non le vogliamo vedere? Sappiamo di vicende di violenze nelle famiglie, no? Dove in nome di un presunto bene della famiglia, eccetera, le madri tante volte non hanno mai voluto vedere quello che accadeva. E come sappiamo anche nella vita civile, no, tante volte noi non vogliamo vedere. Allora, è interessante, il Signore me l'ha fatto conoscere e io ho conosciuto. Un discernimento che però, appunto, cioè, come dire, l'azione di Dio è quella di rivelare il male. Questo anche per ritornare a quello che dicevamo prima di una certa plastica ecclesiale o di un certo buonismo che vuole nascondere il male. No, 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 il male va rivelato, perché anzi il gioco del male è quello di essere nascosto per continuare ad operare. Tra l'altro ricordate anche nell'Antico Testamento, no, Isaia, si dicono guai a coloro che chiamano il male bene e il bene male. Cioè che non danno nome alle cose, no? Allora è molto forte questa cosa di dire che Dio vuole che il male sia rivelato. E me lo fa conoscere. E se me lo fa conoscere, allora io lo conosco. Come dire, è Lui che mi illumina il cuore e me lo apre, no? E mi ha fatto vedere le loro... Chi sono questi? Lo vedremo, come vediamo, lo dice dopo, no? È il Signore che lo dice. Sono gli uomini di Anatot. Vi ricordate che Anatot è il luogo da cui viene Geremia? I suoi familiari. I suoi familiari. Tra l'altro nell'Antico Oriente, ancora oggi per molti versi, in quelle culture, la famiglia è tutto. Cioè un uomo che non è legato a una famiglia è veramente perduto, perché la famiglia è tutto, cioè nel senso che un cugino, tu vieni in Europa e c'è un tuo cugino, quello ti accoglierà, perché il tuo cugino ti accoglierà sicuro. Noi meridionali abbiamo qualcosa, ma di meno, no? Però qualcosina abbiamo un po' perso, no? Però l'idea della famiglia, che se quello è un tuo cugino, però il tuo cugino ti accoglierà, ti sicuramente, no? Perché la famiglia è tutto. E quindi scoprire che appunto la famiglia di per sé non significa che da una parte sono cugini eccetera, ma dall'altra parte operano il male contro Geremia. Vedete, tanto che l'immagine è questa, no? Geremia come un agnello mansueto che viene portato al macello. Non sapevo, vedete, il Signore me l'ha fatto sapere, io l'ho saputo, ma prima non lo sapevo, che tramavano contro di me e dicevano abbattiamo l'albero nel suo pieno vigore. Essenzialmente sarebbe eliminiamo l'albero con il suo frutto nel suo vigore, no? Quando è tempo della fioritura e poi arrivo del frutto, no? Cioè, che il senso qual è? Eliminiamolo totalmente. Pensate che nel Deuteronomio, nella Torah, c'è un testo, vediamo se adesso lo trovo e ve lo indico. Sì, Deuteronomio 20, al capitolo 20, al versetto 19, si dice: quando cingerai d'assedio una città per lungo tempo per espugnarla e conquistarla, si parla della guerra, non ne distruggerai gli alberi colpendoli con la scure, ne mangerai il frutto ma non li taglierai. L'albero della campagna è forse un uomo per essere coinvolto nell'assedio? Che bello questa cosa anche qui, no? Cioè, dire, lascia in pace la natura, cioè, no? In modo che tu potrai vivere, puoi mangiarne degli alberi e coloro che verranno ne mangeranno, no? Soltanto potrai distruggere e recidere gli alberi che saprai non essere alberi da frutto per costruire opere d'assedio contro la città che è in guerra con te finché non sia caduta, no? Allora qui, come dire, eliminiamolo radicalmente, no? Eliminiamo l'albero col frutto, cioè che non ci sia una possibilità per lui di una vita dopo. E vedete appunto, no? Abbattiamo, strappiamolo dalla terra dei viventi, nessuno si ricordi più il suo nome. Anche qui si fa riferimento a un altro testo Deuteronomio 25, 5, 10, ve lo, semplicemente ve lo annoto e ve lo indico, poi ve lo andate a vedere, ma ve lo ricordo che è la famosa legge del Levirato, cosa che poi no, noi nel, anche nel Nuovo Testamento, per quella vicenda, anche dei Sadducei che fanno questo. Cioè, cos'era la legge del Levirato? Era la legge, come sappiamo, che se un uomo sposava una donna e moriva prima di aver avuto una discendenza, allora il fratello l'avrebbe dovuta prendere in sposa, avere con lei dei figli, che però avrebbero portato il nome del fratello morto. Interessante anche quindi una concezione dove il superamento della morte non è ancora stato elaborato come la possibilità di una resurrezione individuale, ma è legato alla continuazione del tuo nome nei figli. Cioè, se ci saranno dei figli che porteranno il tuo nome, tu potrai continuare a sperare di vivere, sperare di superare la morte. Per cui qui stanno dicendo, no, eliminiamolo in maniera che il suo nome non si ricorderà più, in maniera radicale, che non ci possa essere per lui una possibilità di superare la morte. E notate, di per sé poi Geremia supererà la morte, cioè nel senso che noi lo stiamo leggendo e stiamo ricordando il suo nome, no? Di un uomo che poi, anche come sappiamo, non si sposerà. Geremia, capitolo 16, mi fu rivolta questa parola del Signore: non prendere moglie, non avere figli né figlie in questo luogo, perché dice il Signore riguardo ai figli e le figlie che nascono in questo luogo, riguardo alle madri che li partoriscono e ai padri che li generano in questo paese, moriranno di malattie strazianti, non saranno rimpianti né sepolti, ma diverranno come letame sul suolo. Questo è quello che da lì a poco accadrà con i babilonesi. Allora, in questo senso, Geremia sente che lui è chiamato a non sposarsi, per dire, guardate, rispetto a dove stiamo andando, non ha senso sposarsi, perché davanti a noi c'è la morte. Pensate che parola dura, che lui anche è chiamato ad assumere nella sua carne, no? Cioè, il celibato come parola incarnata profetica, no? Per dire, guardate, stiamo andando verso la morte, è inutile sposarsi. E allora, allo stesso tempo, questa volontà omicida di costoro, la sua preghiera, no? Signore degli eserciti, giusto giudice, giudica con giustizia, letteralmente, no? Ma Adonai, Sebaot, Sebaot degli eserciti, sapete che questa cosa degli eserciti, questa traduzione che noi abbiamo di Adonai Sebaot, e sembra che il primo senso non è tanto degli eserciti, delle schiere, ma nel senso che tu che hai in mano tutto, nelle cui mani è tutto. Se l'armata, gli eserciti erano poi espressione di colui che ha in mano tutto, perché chi ha l'esercito più forte comanda, qui c'è da dire tu che hai in mano tutto, no? E quindi che giudichi con giustizia. E notate, Geremia sta vivendo delle situazioni di profonda ingiustizia, patendole nella propria carne, eppure allo stesso tempo crede che c'è un Dio giudice giusto. Cioè, crede ancora, attenzione, poi vedremo, ne dubiterà, però crede che c'è una giustizia che alla fine avrà l'ultima parola. Ne dubiterà, e vedremo. Però lui dice che appunto non è l'ingiustizia che avrà l'ultima parola. Si rivolge a Dio perché crede che Dio, che ha in mano tutto, farà giustizia. Ci sarà una giustizia. Che provi il cuore e la mente, no? Vedremo, ritornerà ancora questa cosa del cuore, di per sé regni e cuore, qui viene tradotto mente, perché noi non capiremo regni, regni e cuore, ma regni e cuore è il fatto che nella mentalità antica ebraica il cuore, come sappiamo, è la sede poi della verità più profonda, della coscienza e dell'intelligenza. I regni è il luogo dell'affetto. È molto diverso da noi, per noi l'affetto è il cuore, no? Cioè, invece, in qualche modo, l'ebreo sente con i regni. Sente con i regni. Allora, tu che provi l'intelligenza, quindi adesso non so, pensiamoci, coscientizziamo che rapporto abbiamo con i nostri regni, no, eccetera. Ma la, in qualche modo, no, ecco, il Signore che passa al crogiolo i regni e il cuore. E poi questa cosa, possa io vedere la tua vendetta su di loro, io vedrò la tua vendetta su di loro, poiché a te ho rivelato la mia causa. È bella questa cosa anche, no? Vendetta, no? Noi cristiani sempre un po' così, ci hanno sempre educato, dobbiamo essere col sorriso sulle labbra, che i cristiani sono sempre quelli che perdonano. Non vi è mai capitato anche in ufficio o altri di persone che sanno che voi siete cristiani, dicono, ma tu devi perdonare perché sei cristiano, no? Cioè, per cui ci dicono che il cristiano, perché così ci hanno formato a volte, no? E per cui questa cosa della vendetta, uno dice, e adesso come la spieghi, no? E tant'è che noi, no, col nostro moralismo, voi sapete che se preghiamo l'ufficio delle letture, no, il breviario, noi i salmi li preghiamo censurati, nel senso che noi non preghiamo i salmi tutti interi. C'è quella parte dei cosiddetti salmi imprecatori o versetti imprecatori che, per non scandalizzare le suore, no, sempre così è la mentalità maschilista clericale, che non bisogna scandalizzare neanche le donne, le suore, che sono nella mentalità clericale ancora un livello più basso, no, rispetto, allora non si potevano dire queste cose. E invece in realtà i salmi sono così liberanti perché dicono quello che noi sentiamo, ma come buon cattolici non possiamo dire, no? Perché quando ci cade addosso qualcosa di negativo che qualcun altro ci fa, dentro di noi sentiamo di dire che tu possa crepare con, no, un tumore di 10 anni, neanche immediato, 10 anni, eccetera. Cioè, però non possiamo dirle perché siamo cattolici. Invece i salmi li dicono. Però ecco, la cosa bella che già Geremia dice, la tua vendetta. Perché il Signore lo dice anche nel libro della Genesi, no, del Deuteronomio, Deuteronomio 32-35, c'è scritto che la vendetta è mia. Il Signore dice, la vendetta è mia, io farò vendetta. E notate, questo è già un passo avanti, cioè dire, Signore, no, posso io vedere la tua vendetta. Che non è quella che faccio io, perché se è quella che faccio io, no, e che magari non posso fare e solo desidero di farlo, allora la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa, perché a te ho rivelato la mia causa. E allora, ecco, concludendo soltanto questo, riguardo agli uomini di Anatot, che vogliono la mia vita e mi dicono non profetare nel nome del Signore, se no morirai per mano nostra. Vedete, c'è il rifiuto di Geremia come portatore, no, della parola del Signore. Questo è, cioè, noi ti uccidiamo se continui a profetare. Se non profetizzi, noi ti lasciamo in pace. E attenzione, quelli di Anatot, la sua famiglia. Ritorno a dire questo, perché appunto, come sappiamo leggendo i Vangeli, ma non lo sappiamo se non leggiamo i Vangeli, fra i nemici di Gesù ci sono stati la sua famiglia, quelli della sua famiglia. E poi non lo diciamo perché Maria non si può toccare. Cioè Maria, no, adesso che queste cose verranno registrate, non so che fine farò. Ma se uno legge il Vangelo di Marco, leggiamo il Vangelo di Marco. Allora si dice, nel capitolo 2, si dice, entrò in una casa Gesù, versetto 20, e di nuovo si radunò una folla tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi sentito questo, uscirono per andare a prenderlo perché dicevano: è fuori di sé, è matto. E nel versetto 31, sempre del capitolo 2, si dice: giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori, interessante che qui Marco gioca, no? Che loro vanno a prenderlo dicendo: è fuori. E poi dice che sua madre e i suoi fratelli, che sono fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori, ti cercano. Ma gli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me fratello, sorella e madre. Come la mettiamo con una certa devozione mariana? A me fa ancora più vicina Maria, non a tutti, a me fa ancora più vicino, nel senso che anche lei ha dovuto camminare, capire, essere sconvolta da questo figlio che non comprendeva. Quindi il problema è che dobbiamo tornare a fare teologia a partire dalla scrittura e non teologia a partire dalle idee filosofiche di perfezione, a volte un po' moraliste, no? Su questo, ecco, io mi fermerei qui perché sono le 10:02:31. Marco 2:31.